primo giugno. Abbiamo al telefono Francesco Agus. Buongiorno, capogruppo dei progressisti in consiglio regionale. Buongiorno Agus.
Buongiorno a voi.
Bentornato a Radio X. Abbiamo tante cose di cui parlare, a cominciare da questo collegato che non si collega, cioè la colla non ha retto neanche stavolta, così.
Credo che probabilmente è la terza volta che ci sentiamo sullo stesso argomento.
Sterile.
Cinque mesi.
È persino deprimente, siamo... persino deprimente alla fine, è vero.
E siamo sempre lì, cioè sì. Siamo esattamente al punto dove l'avevamo lasciato nel mese di marzo. Quindi
alla constatazione del fallimento, cioè di un'azienda fallita che non riesce più a produrre neanche appunto un collegato. Cioè.
È la stella di Penelope. La mattina la maggioranza dice di lavorare alacremente per una sintesi in modo da portare il prima possibile la legge in aula e l'approvazione, e la sera smonta tutto, non avendo nemmeno i numeri per andare avanti.
Ecco, questo per il collegato, ma non solo per il collegato, perché oggi leggo i quotidiani sardi, la questione degli aeroporti, con voglio dire questa presa di posizione tardiva, no? Dell'assessore sardista, e poi la spaccatura anche interna allo stesso partito del presidente, con Vespasiani che riecheggiano qua e là.
Ma sì, è un tentativo di iniziare la campagna elettorale.
Ma scomposto, molto scomposto.
Ma è il replay di quello già fatto sul tema della flotta sarda 10 anni fa.
Sì.
Quando, proprio sul tema dei trasporti, per recuperare un po' di consenso elettorale, si inventarono l'idea della regione armatrice capace di gestire appunto una flotta.
Chi era l'assessore dei trasporti, che non lo ricordo bene? Mi ricordo un po'.
Non me lo ricordo bene, però era uno che diceva di essere molto preparato. Anche una bella carriera, purtroppo.
Veniva da Capoterra, se non sbaglio.
E quindi questa volta sta facendo la stessa cosa, cioè sullo sfondo c'è l'idea che la regione possa riacquistare l'aeroporto di Alghero. È andata malissimo, l'aeroporto di Alghero fu venduto perché per il terzo anno di fila rischiava di presentare bilanci in perdita.
Certo.
Cioè le regole, le leggi delle società pubbliche sono regolate, cioè non si può fare dei soldi pubblici tutto quello che si vuole, regalandoli a un mercato in perdita. Ci sono ottime società pubbliche che creano utili, ci sono alcune società di trasporto, per esempio, che ogni anno creano utile e danno la possibilità addirittura di rinnovare il parco mezzi, pensiamo
sì.
a CTM.
Sì.
Ce ne sono altre che invece sono in perdita, sono un fiasco. La gestione pubblica in alcuni casi non ha funzionato. Ed è il caso dell'aeroporto di Alghero. Per cui ora reinventarsi l'idea della regione che si occupa di tutto facendolo male è qualcosa che poi l'abbiamo visto, non va bene nemmeno ai primi cittadini.
Eh no, soprattutto a chi gestisce le città turistiche, che dice: ma stiamo scherzando, cioè noi qua viviamo di turismo.
Ma perché alla fine anche a noi, anche a qualunque cittadino, oltre che agli imprenditori magari direttamente interessati, non importa tanto chi è l'ente che gestisce un aeroporto. L'importante è che ci siano rotte, voli, che dia un servizio efficiente, perché alla fine di quello viviamo.
E diciamo che da questo punto di vista non è che possano vantare grandi credenziali questi nostri amministratori, perché se vediamo il disastro della continuità territoriale, della situazione dei voli quest'estate, penso che abbiamo superato qualunque livello di decenza, no?
Ma sì, questa oltre a essere uno scontro, diciamo, interessato a tutto meno che al diritto dei sardi alla mobilità, è qualcosa che si muove anche nella direzione di creare più fumo possibile, in modo da non far vedere i problemi.
Il problema vero,
proprio
certo.
Nel settore dei trasporti, cioè per 4 anni e mezzo il Consiglio non è mai stato nemmeno convocato per discutere dei trasporti aerei, e poi improvvisamente quello diventa
la battaglia, il vessillo. E su Cagliari come siamo messi? Per quanto riguarda la privatizzazione, anche là c'è un po' di maretta, no?
Cagliari è interessato da un discorso, diciamo, che vuole trasformare i tre aeroporti in una holding,
sì.
di cui ovviamente anche Cagliari ne dovrà far parte.
Sì.
C'è uno scontro importante, che però appunto non verte sui temi principali del trasporto aereo, secondo me. Cioè, il tema principale ora è che, l'ha detto ieri anche la deputata Ghirra, è che siamo in balia di un mercato di tariffe che rischia di privare del diritto di raggiungere la Sardegna un'ampia fetta di popolazione. la continuità territoriale è strapiena di problemi, il trasporto, soprattutto nella stagione, non estiva, non è adeguato a rispondere alle esigenze dei cittadini, e in tutto questo la discussione invece verte soltanto su chi debba essere l'azionista.
Sì, sulla gestione del potere nella gestione degli aeroporti.
Io sono per una gestione pubblica, nel senso che la regione non può non avere voce in capitolo, come non lo ha
magari avuto per un controllo pubblico sarebbe più corretto,
esatto,
dire
però,
perché la gestione lasciamola fare a chi porta la gente sugli aerei.
Nei discorsi di Moro e Solinas c'è qualcosa che non torna, perché oggi la regione non ha controllo sull'aeroporto di Cagliari, non ha diritto di richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci, per esempio, perché la percentuale di proprietà è risibile. E questo ha avuto un peso, perché tra l'altro io ricordo che anni fa, per esempio, la gestione dell'aeroporto non era proprio impeccabile. Ricordo un periodo dove i cagliaritani, per prendere un volo Ryanair, erano costretti ad andare ad Alghero, perché Cagliari era rimasto indietro anche rispetto a quella... a quella
prima fiammata del mercato low cost, diciamo, ce l'eravamo
la
persa.
La storia bisogna conoscerla, o almeno bisogna provarci. E invece dai racconti dell'assessore sembra quasi che tutto si stia precipitando in questo momento. Ecco, io ricordo che il periodo migliore per quell'aeroporto è stato legato al commissariamento del principale azionista, e questo magari fa riflettere anche su quale debba essere la governance futura.
Eh già,
però ripeto, il tema principale sono rotte e diritto per una comunità insulare al trasporto e ai collegamenti col resto del continente.
Ecco, la conta delle cose non fatte o fatte male potrebbe andare avanti, e tra l'altro con lei troveremo, diciamo, un interlocutore molto molto ben documentato per parlare per esempio di sanità. Noi ieri abbiamo risentito i rappresentanti delle famiglie dei malati del microcitemico, dove la situazione non si è mossa di un millimetro, salvo un esposto presentato in procura dagli stessi medici di Smirionis, che avrebbero dovuto sopperire e dare supporto a questa struttura senza averne però i mezzi, e che quindi si sono, diciamo, tutelati anche con un esposto. Non si muove nulla sotto il cielo, ma vi state attrezzando almeno per iniziare una stagione elettorale e creare questa alternativa al governo delle destre in Sardegna? Si muove qualcosa?
Qualcosa si muove, e infatti la settimana prossima abbiamo convocato un'assemblea per discutere di idee e di programmi. Sarà un'assemblea aperta anche alle altre forze del centro-sinistra, allargato come lo immaginiamo per le prossime elezioni, e sarà un'assemblea in cui, diciamo, prenderemo anche l'impegno di evitare nel prossimo periodo di concentrarci solo sulla critica.
Certo.
Perché noi abbiamo fatto in questi mesi, in questi anni, un lavoro di opposizione puntuale, e quindi ovviamente il 90% del tempo dei nostri interventi
l'avete passato insieme a noi a criticare,
a puntare il dito su tutto quello che non andava.
Certo.
Quindi, tra l'altro, si parla anche di critiche che non sono un nostro vezzo, cioè hanno una ripercussione diretta sulla vita dei cittadini. Il fatto che siano nei portieri della regione ci siano non spese 2,5 miliardi di euro è un danno per le imprese, per chiunque. Cioè, il tema che non sia ancora stato nominato il direttore del CRT è uno scandalo, ma non sposterà un voto.
Certo.
Il cittadino che si troverà chiamato alle urne nel 2024 ha bisogno di conoscere quali siano le nostre idee.
Sì.
E quindi è arrivato il momento di iniziare a parlare di una fase costruttiva e non solo della fase distruttiva. Anche perché ormai i sardi hanno deciso, ne pensano il peggio possibile della giunta attuale.
Sì.
E lo dicono i sondaggi, ma lo dice anche il sentimento di chi fa parte della stessa maggioranza, cioè si vergognano.
Sì.
Quindi se si vergognano loro, non ha più senso utilizzare il 90% del tempo per criticarli.
Ecco,
questa maggioranza e questa giunta sarà condannata dalla storia, però serve un'alternativa, e l'alternativa non può essere soltanto quella di individuare un nome telegenico o bravo sui social e creargli attorno una coalizione e sperare che semplicemente non essere Solinas lo renda vincente. Non funziona così. Questo è il disegno.
Allora,
che
sicuramente
abbiamo.
Bisogna partire dai temi, bisogna avere le idee, tirar fuori le idee in positivo. Dopodiché bisogna avere anche un nome capace di dare concretezza e credibilità a quelle idee e un'alleanza strutturata, forte, sennò c'è il rischio di fare qua in Sardegna, diciamo, il bis di quello che è avvenuto a queste ultime amministrative, cioè anche se in Sardegna sono andate tutto sommato meno male che altrove, però diciamo sugli alleati bisogna poterci contare. Come vanno le cose con i 5 Stelle qua in Sardegna?
Vanno benissimo, come sempre sono andate negli ultimi anni. In Sardegna l'alleanza è qualcosa che, diciamo, nasce prima che da un'unione di simboli, da un'unione di persone e di metodi. Noi abbiamo sperimentato il Consiglio regionale anche per il fatto che il Consiglio regionale PD e 5 Stelle non si sono trovati da soli. C'era il nostro gruppo, che è sempre stato una cerniera tra i
gruppo
tra
dei progressisti,
questo ha favorito l'unità di una coalizione, quindi ora nessuno in coalizione mette in dubbio il fatto che si debba andare insieme.
Però la pende, diciamo, la decisione di Conte, perché Conte, insomma, poi dice, vediamo cosa è successo a Brindisi, alla fine è stato lui a un certo punto o a imporre il candidato sbagliato,
però
a dire di andare da soli.
Io ho visto che dove si è andati da soli, cioè dove sono andati da soli, non hanno ottenuto un risultato.
Appunto, speriamo che facciano tesoro.
E poi, dopo anni di opposizione insieme, diciamo che andare da soli alle elezioni significherebbe condannarsi alla sconfitta. Io credo che nemmeno quell'elettorato si auguri una vittoria di Solinas o del centrodestra in generale. Cioè,
assolutamente,
andare insieme è un obbligo. Andare divisi, secondo me,
è un suicidio.
Significa fare un'operazione seconda solo a quella del reverendo Johnson alla Guyana francese.
Anche perché, voglio dire, elezioni nazionali se ne parlerà tra 4 anni. La Sardegna alla fine potrebbe essere, diciamo, un laboratorio dove questa alleanza, questo campo largo, chiamiamolo come vogliamo, potrebbe avere un suo primo exploit importante, e quindi sarebbe un'occasione veramente persa non darsi da fare per farlo. Dopodiché c'è anche il tema del candidato presidente, però, perché secondo me dà credibilità a tutto ed è l'elemento finale.
Prima di tutto bisogna chiederci il candidato presidente di chi, e il candidato presidente perché, fare cosa. E lì, secondo me, siamo troppo lenti. Noi avevamo chiesto un anno fa di chiudere una coalizione e di iniziare il ragionamento sul programma, era maggio, quindi avevamo proposto in 2 assemblee distinte, l'ultima a luglio a Molentargius, di iniziare quel ragionamento. Poi, secondo me, c'è stato troppo tatticismo e troppo attendismo, quindi c'è sempre l'idea che aspettare e muoversi magari in un'altra maniera possa essere utile. Non è utile, diciamo, non è più il tempo di aspettare.
Sarebbe stato utile arrivare all'estate con una piattaforma, un programma e un candidato già, diciamo, definito, per iniziare una campagna elettorale seria a partire, diciamo, dalla fine dell'estate. Invece probabilmente così non sarà.
Arriverà il momento migliore per piantare un albero era 10 anni fa. Alternativa, il momento migliore è adesso. Prima possibile, no? Non c'è più da aspettare.
Va bene, io volevo chiudere con un tema squisitamente cagliaritano, ma siccome Francesco Agus è casteddaio doc, la cosa lo riguarda ed è anche tifoso del Cagliari. Sulla questione dello stadio, come stiamo messi? Oggi l'Unione Sarda apre dicendo che Truzzo si è svegliato, a quanto pare sta incalzando la regione per chiedere, insomma, che Solinas sia conseguente rispetto a quanto definito in sede di approvazione della finanziaria. Cioè, arriveranno sti soldi oppure bisognerà trattare con la regione per quelle altre aree, l'università, il policlinico fantasma?
A me sorprende che il sindaco di Cagliari non sia capace di leggere le leggi approvate dalla sua stessa maggioranza, dal suo stesso partito. Perché purtroppo, e l'abbiamo denunciato in aula, chiedendo addirittura il voto segreto su quella parte che purtroppo oggi complica anche l'iter dello stadio, era un'assurdità proporre, cioè inserire in legge, un pacchetto che è capace di vincolare l'attività del Comune di Cagliari a una serie di opere decise dal Consiglio regionale.
Mai discusse, mai arrivate in Consiglio comunale.
Un ospedale cittadino, un'azione speculativa in via Trentino, perché quella della casa dello studente di via Trentino è un atto di pura speculazione edilizia, che però viene inserito in un calderone in cui c'è anche lo stadio.
E c'è anche la distruzione della foresta urbana di Viale Trieste fare altri palazzi regionali.
C'è un pacchetto di opere e noi abbiamo denunciato in quel momento il fatto che mettere tutto insieme rischiava di vincolare lo stadio, che è qualcosa che è nelle cose e che va realizzato, a una serie di opere che invece non sono mai state discusse. anzi, in alcuni casi sono state discusse e sono state bocciate platealmente. Ecco, era qualcosa di annunciato, che però fu difeso in aula anche da Fratelli d'Italia.
Già,
è chiaro che lo hanno difeso, perché altrimenti gli uomini di Solinas in Consiglio Comunale avrebbero buttato giù il sindaco Truzzi.
Sì, ricordiamo che in Consiglio di Comunale a Cagliari esiste addirittura un gruppo denominato Solinas Presidente, che sono non soltanto...
In realtà poteva denominarsi Paolo Truzzo non più sindaco.
Esatto, attento che ti faccio mancare la maggioranza.
È un gruppo di ricattatori. Ecco, io a prescindere dalle simpatie politiche, quelle sportive... Sì. Sono condivise con il sindaco, quindi ci vediamo sempre prima dello stadio nei chioschi vicino alla Sardegna Domus. E rispetto però all'attenzione a questi temi, ecco, su temi del genere non si può essere sotto ricatto. Su temi del genere ci deve essere il coraggio, di fronte a certe azioni, di dire no. Perché quello che appare è che su partite così importanti, che nei prossimi anni sposteranno centinaia di milioni, ci sia invece in balia di piccolissimi interessi, che sono quelli che muovono la regione Sardegna in questi anni.
Quindi lei dice,
questo caso rischiamo di non fare mai lo stadio, ecco.
E quindi lei dice, va bene la lettera, però servirebbero atti diversi anche per costringere la regione a essere conseguente.
Sono quattro o cinque consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, convochi in una conferenza stampa e ci dicono quello che pensano. Non solo, noi proporremo nel collegato, appena arriverà in aula, la modifica di quell'accordo di programma in legge. Certo. Quindi lo stralcio di tutte quelle opere in più.
Lo stadio è lo stadio, le altre cose sono da discutere, sono da discutere, certo.
Noi lo proporremo, lo metteremo in votazione, il sindaco dica al suo gruppo in consiglio regionale, al gruppo dei suoi compagni di partito, di votare insieme a noi. E in questo modo magari riusciamo a fare qualcosa.
E perlomeno a far sentire la voce. Io ringrazio Francesco Agus per essere stato con noi questa mattina, aver parlato un po' dei vari temi
grazie
che ci sono sul tavolo. Forza Cagliari, ovviamente.
Forza Cagliari.
E ci risentiamo a presto. Grazie mille.